Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di storia dell'arte. L'alfabeto dei maestri e degli stili. Una rubrica a cura di Stefano Zuffi. A come astrattismo. Fino a non molti anni fa, si riteneva che l'unica arte possibile nel nostro tempo fosse l'arte astratta. Soprattutto nel campo della pittura, chi osava dipingere qualche immagine riconoscibile, qualche figura o qualche paesaggio o qualche oggetto che potesse appartenere ad un mondo reale, sembrava fuori moda, vecchio, superato, sorpassato. Adesso bisogna dire che negli ultimi anni c'è stato un notevole ritorno al figurativo anche nella pittura. Ma ci si può domandare quali sono le origini, qual è la radice, qual è il punto di partenza di questo grande successo della pittura astratta che è stata per molti decenni del Novecento l'unica vera pittura moderna. E per parlare delle origini dell'astrattismo bisogna ritornare a un momento forte, a un momento molto significativo della storia, della cultura e delle arti del Novecento, intorno al 1910. Sono gli anni in cui alcuni dei grandi movimenti figurativi, come il cubismo, come il futurismo, come i fauve, prendono origine, ma sono anche gli anni in cui alcuni artisti e, in modo particolare, soprattutto alcuni artisti di origine russa mettono alla prova il pubblico con un'arte che non si era mai vista prima, con delle immagini, con dei dipinti che non appartengono più al repertorio della visione quotidiana, ma che fanno riferimento a delle risorse intellettuali. Quando si guarda un'opera d'arte astratta ci manca l'aggancio con il mondo reale, ci manca il confronto, l'imitazione, quella che i greci chiamavano mimesis della realtà. E l'arte astratta è un'arte che è sempre stata considerata da tutti i regimi, fascista, nazista, staliniano, come un'arte terribilmente pericolosa e possibilmente da bruciare sulla pubblica piazza. L'arte astratta nasce contemporaneamente nella testa, nelle mani e nei pennelli di diversi pittori, proprio negli anni che stanno tra il 1910 e la Prima Guerra Mondiale. Forse uno dei primi in assoluto è Vassili Kandinsky, questo avvocato moscovita proiettato verso una confortevole carriera forense che a un certo punto della sua vita, e non poi giovanissimo, ormai superati da tempo i 30 anni, decide di abbandonare la sua attività di avvocato in Russia, a Mosca, si trasferisce a Monaco di Baviera e diventa pittore. La sua arte, la sua freschezza, la sua intensità, l'immediatezza dei suoi colori, inizialmente legati a delle immagini riconoscibili, per esempio dei paesaggi o delle vedute di montagna o delle illustrazioni di fiabe russe, ma dicevo l'innovazione dei suoi colori fa sì che intorno a Kandinsky si formi rapidamente un gruppo di pittori di cui fanno parte Franz Marc, August Macke e Vassili Yavlensky. Kandinsky era molto appassionato di musica e continuava a domandarsi: ma la musica in fondo non ha un soggetto, non ha una immagine da descrivere. La musica è libera, si può fare una composizione, una improvvisazione, senza necessariamente dover raccontare una trama e una situazione narrativa. E insieme al suo fraterno amico Arnold Schönberg, Kandinsky comincia a sperimentare l'arte astratta, cioè mettere sulla tela macchie di colore, colori spesso molto vividi, molto forti, rossi, gialli, verdi, blu, senza necessariamente comporre una immagine riconoscibile. Si parla, nel caso di Kandinsky, di espressionismo astratto, proprio perché la pittura di Kandinsky è una pittura di impeto, è una pittura piena di sentimento, piena di animazione, almeno inizialmente. Poi più avanti Kandinsky avrà altre fasi nella sua produzione più meditate, più composte, più costruite. Ma negli anni che stanno tra il 1910 e il 1917, la pittura di Kandinsky è una pittura esplosiva, molto forte, molto dinamica e drammatica. Nel 17 Kandinsky ritorna in Russia per partecipare alle vicende della rivoluzione d'ottobre e si apre un nuovo capitolo della sua vita e della sua pittura. Intanto, in un'altra parte di Europa, in Olanda, Piet Mondrian stava a sua volta approdando alla astrazione. Anche Mondrian nasce come pittore figurativo. Inizialmente dipinge quadri che rappresentano alberi o fari o mulini a vento, insomma in una tradizione tardo ottocentesca. È un pittore che si ispira a ciò che vede intorno a sé nella realtà olandese. Per un certo periodo Mondrian vive a Parigi e la sua pittura si arricchisce di motivi più contemporanei. Poi, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ritorna in Olanda e in Olanda Mondrian sostanzialmente si annoia. Guarda il mare, questo grigio, sordo mare del nord, questa spianata che si perde, si confonde nella bruma dell'orizzonte, e comincia ad immaginare questo paesaggio del mare del nord non come una immagine composta naturalisticamente, realisticamente, come si faceva fino ad allora, ma, dice lui, come una successione di segni matematici di più e di meno. E guardando il mare, e poi guardando il reticolato formato dai rami di un albero secco, comincia a perdere il contatto con la realtà e a semplificare progressivamente le sue immagini secondo delle rigide e semplici forme geometriche, cioè sostanzialmente un reticolo che diventa un reticolo ad angoli retti. Nel giro di pochi anni questo reticolo nero sullo sfondo bianco viene arricchito da zone di colore rosso, giallo, blu, i tre colori primari. La pittura di Mondrian viene chiamato astrattismo plastico, diverso e direi quasi opposto rispetto all'espressionismo astratto di Kandinsky. Una terza e importante corrente di astrattismo, siamo sempre nel corso degli anni 10, è quella promossa dai pittori russi. Mosca era la sede di una delle più brillanti avanguardie artistiche del Novecento, sia negli ultimi anni degli zar che nei primissimi anni della rivoluzione comunista, salvo poi cadere sotto una pesante cappa di conformismo quando sale al potere Stalin. Tra i più brillanti pittori russi degli anni 10 c'è Kasimir Malevich. Malevich era un appassionato di figure geometriche e riteneva che la forma più alta dell'arte potesse essere la semplicità e la immediatezza della figura geometrica. Molti critici hanno riconosciuto come origine della pittura di Malevich l'antica pittura delle icone russe, dove alla narrativa, al senso narrativo della pittura occidentale si sostituisce la nobiltà, la ieraticità, l'immobilità simbolica della pittura bizantina. Anche la pittura di Malevich è immobile, è severa, è sobria, è di una eleganza ieratica e assoluta, fino al punto, come dire, di non ritorno, quando Malevich dipinge, il titolo del quadro è questo, un quadrato bianco su fondo bianco. È un dipinto del 1917 ed è il punto più alto raggiunto dallo stile che Malevich ha definito il suprematismo, vale a dire la supremazia della geometria rispetto a qualunque altro valore espressivo del dipinto. Insomma, intorno al 1917 noi abbiamo Mondrian, Kandinsky e Malevich contemporaneamente attivi, uno in Olanda, uno in Germania e uno in Russia, che rappresentano congiuntamente, contemporaneamente, ma in modo assolutamente autonomo l'uno dall'altro, le tre correnti iniziali, la sorgente, il punto di partenza dell'astrattismo. Da questi tre artisti prende avvio una lunga e fortunata stagione dell'astrattismo novecentesco che manterrà il proprio primato assoluto in pratica fino alla fine del secolo.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.